Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Zainet, l'appuntamento con i giovani reporter. Al microfono Antonella Andriuolo per parlare di integrazione, in particolare di Cina. Ne parleremo con Cristina e Nicolò che frequentano il liceo Seneca di Roma e che oggi sono in studio con me. Ciao ragazzi!
Ciao. Buon pomeriggio, ciao!
Avremo poi in collegamento telefonico Vittoria Mancini, direttrice dell'associazione Italia-Cina, e Raffaele Uriani, giornalista e scrittore. Prima però di approfondire il tema di oggi, ascoltiamo insieme Sky Against Racism della banda Bassotti.
Zainet, la radio che fa scuola.
Allora ragazzi, cosa mi dite istintivamente se vi dico Cina? Cristina?
Beh, mi viene in mente un paese di dimensioni enormi e sicuramente un posto dove differenti culture, differenti modi di pensare convivono, coesistono e...
Invece per quanto riguarda me, Cina viene in mente soprattutto una lingua molto affascinante, una cultura millenaria, il dragone, tutte le varie leggende anche legate all'anno particolare, quindi un po' questi miti e leggende, ecco.
In realtà però la Cina è sempre al centro dell'informazione. Mi vengono in mente in particolare due avvenimenti, anche se di natura totalmente diversa, che hanno un po' monopolizzato la cronaca di questi ultimi tempi. Uno è il caso del latte tossico, che mette, diciamo, nuovamente in discussione il problema sicurezza. L'altro è il caso dell'uomo cinese che è stato selvaggiamente picchiato nella periferia romana, oltretutto anche da un gruppo di minorenni. Insomma, da una parte abbiamo quindi delle accuse fondate, dall'altra un'ingiusta intolleranza. Cosa ne pensate di questi temi?
Beh, sicuramente il primo caso che mi citavi, quello del latte, è un fatto molto grave anche perché coinvolge noi tutti. E spero che comunque si prendano provvedimenti, anche se credo che già lo stiano facendo. E il secondo caso è altrettanto grave anche perché l'intolleranza verso gli innocenti non è affatto giusta.
Diciamo che invece, almeno secondo me, rappresentano due versanti dello stesso problema, in quanto in realtà la Cina e i cinesi sono una cultura molto differente dalla nostra, quindi ancora dobbiamo imparare ad apprezzarne lati positivi e negativi, ancora dobbiamo imparare a riconoscere gli aspetti, in un certo senso, che possano contribuire a farci avvicinare a questa cultura, e quindi questi casi in realtà siano semplicemente esorcizzati dai media.
Forse appunto anche i media contribuiscono a dare al pubblico una visione distorta o comunque parziale, no, di questo paese.
Sì, esatto. È vero, è vero.
Allora, intanto, per avere un quadro più chiaro, ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
La Cina è vicina, ma quanto vicina? Sovraesposto, criticato, ammirato, il colosso asiatico rappresenta una realtà che ormai non si può più ignorare. Dalla presenza massiccia della comunità cinese in Italia ad un'economia in fortissimo sviluppo, la Cina sembra aver messo la quinta verso un futuro nuovo e dai risvolti imprevedibili. Ma ancora molte ombre permangono sul paese e sul suo avvenire si interroga l'opinione pubblica. Nell'occhio del ciclone i diritti umani, la libertà di espressione, la sicurezza e la tutela degli individui. Argomenti ancora caldi e a cui ancora non si sono date risposte definitive. Arriva l'era del grande drago rosso. Siete pronti?
Diamo allora il nostro benvenuto a Vittoria Mancini, direttrice dell'Associazione Italia-Cina, associazione che svolge un importante ruolo di mediazione fra il colosso asiatico e il nostro paese. Benvenuta a Zainet.
Grazie a voi che mi ospitate.
Allora, la prima domanda che volevo farle è: come nasce l'associazione e soprattutto quali scopi si prefigge? In particolare volevo chiederle in che modo si articolano le vostre attività.
Sì, dunque, la nostra associazione è nata nel 1962, perciò sono più di 40 anni, da studiosi italiani che avevano soggiornato in Cina per lo studio della lingua cinese. E quando sono rientrati, consideriamo che tra queste persone ci sono stati personaggi molto famosi, dai professori universitari a persone che hanno fatto anche scrittura di libri, racconti, eccetera. E quando loro sono rientrati, praticamente si è costituita questa associazione che è servita nel corso degli anni a divulgare quella che è la cultura cinese in Italia e in più a portare a conoscenza del mondo e dell'Italia in particolare sia gli elementi di cultura che vanno dalla scrittura allo studio della lingua a mostre, conferenze, convegni e anche a poter parlare ogni volta che si è presentata l'opportunità di quelle che sono le caratteristiche anche di alcune informazioni che arrivando dalla Cina hanno varie interpretazioni da parte del pubblico italiano, come anche è successo più recentemente per i fatti incresciosi o per lo stesso fatto del Tibet o le Olimpiadi. Per cui è una organizzazione che ha al suo interno sia il socio che ama la Cina o è curioso della Cina, ma anche studiosi, anche persone referenti che hanno molte opportunità di parlare di Cina e divulgare. Abbiamo un ottimo rapporto con le comunità cinesi in Italia e praticamente abbiamo dei rapporti con loro che permettono sia da un discorso delle integrazioni nelle scuole, ma anche far conoscere esattamente quali culture queste persone si portano appresso e che se sono valorizzate dal mondo, dalla convivenza civile, possono essere un grandissimo punto di riferimento e di scambio tra le culture dei giovani nelle scuole.
Ecco subito una domanda dalla nostra Cristina.
Dunque, quando si parla di Cina, si parla di un argomento molto difficile da esaurire? In questi ultimi tempi ha notato un maggiore interesse da parte dell'Italia? Ovvero, concretamente, che passi avanti si sono fatti verso l'integrazione?
Ma diciamo che sicuramente la Cina è sempre un settore che affascina, per cui indipendentemente anche da alcuni fatti antipatici e incresciosi, come per esempio anche le violenze, no, fatte nei confronti di alcuni cittadini cinesi, non hanno mai assunto un atteggiamento che poi distraeva le persone da conoscere la cultura. I passi avanti si sono fatti, se parliamo della comunità cinese presenti nelle varie città, dobbiamo dire che loro hanno risposto con molto entusiasmo a quei comuni che hanno voluto instaurare con loro dei rapporti di conoscenza, di discussione anche, e sulle problematiche che potevano vivere quelle città e le comunità cinesi. Voglio fare un esempio, come Piazza Vittorio a Roma, come Prato in Toscana e come Via Sarpi a Milano. Voglio dire, da parte della comunità cinese, anche affiancata dai nostri dirigenti, perché noi sappiamo che bisogna sempre fare le cose in un modo garbato da poter coinvolgere, ascoltare e poter dire le proprie opinioni. E, ci sono tante cose, tanti fenomeni che sono stati molto controllati rispetto purtroppo a qualche altra comunità che magari non aveva una presenza in Italia di gente italiana che in qualche modo conosceva bene la loro cultura, non ha aiutato a far accettare con maggiore attenzione magari quella stessa comunità che era presente.
Parlando invece dell'interesse che si ha nei confronti della Cina, cercando su Google la parola e appaiono circa 36 milioni di voci e inoltre si moltiplicano i portali che parlano di Asia. Come giudica?
Intanto la lingua della Cina e quello che sono il significato è sicuramente quella storica, tradizionale, e che è quella ancora oggi applicata nella maggior parte delle popolazioni cinese, anche se appartengono ad etnie non Han ma di altre provenienze linguistiche, perché comunque in Cina c'è ancora molte persone che usano anche il loro dialetto. Però è naturale che nell'evolversi della società, nel contatto con l'Occidente, ci sono una serie di cose che possono avere anche diversi modi di essere interpretate o usate, un po' come facciamo anche noi quando da italiani alcune parole che erano tipiche magari di una popolazione di Roma poi sono diventate anche un modo di esprimersi di altre regioni perché gli è piaciuto quel sistema, quella frase, quella parola.
Senta, a proposito di ragazzi, facciamo un attimo un focus sulla scuola. Come giudica la proposta avanzata dal leghista Roberto Cota sulle classi separate per stranieri? In particolare si parlava di classi di inserimento, ma non rischiano forse di essere classi di isolamento?
Ma io non ho mai creduto nelle classi differenziate, non ho mai creduto neanche quando io sono vecchia, sono nonna. Allora voglio dire che mi ricordo che c'erano, che i bambini handicappati erano da una parte, eccetera, e io queste cose oggi nel 2008 le trovo semplicemente che assurde e dette da persone che molto probabilmente possono pensare a degli schemi che sono superati sia psicologicamente, culturalmente e anche dai colpi docenti. Io posso capire che la persona che deve fare un'ora di più di lingua italiana perché deve apprendere la lingua, tu puoi fare un tentativo e una organizzazione scolastica che dà supporto a questo, per cui parliamo anche non dell'insegnante unico, ma ci possono essere più insegnanti che contemporaneamente agiscono sui ragazzi dando a loro le opportunità che possano crescere senza creare queste disparità. La seconda cosa è veramente, insomma, noi stiamo in una società dove tutto è multietnico, dove le culture in televisione sono varie, dove tu hai la possibilità lì di cambiare canale, ma nella scuola è un incontro che socializza e che fa bene.
E con quest'ultima domanda ringraziamo allora Vittoria Mancini, ricordiamo direttrice dell'associazione Italia Cina, ricordiamo ai nostri ascoltatori il sito dell'associazione www.italiacina.org, dove potrete trovare informazioni sulla Cina e sulle attività diverse svolte appunto dall'ente. Grazie ancora a Vittoria Mancini per essere stata qui con noi a Zainet.
Grazie a voi, grazie, buonasera.
Zainet si ferma per qualche minuto, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Fa fiore tropicale, fredda di dolcezza, la lenta lieve brezza scivolava. Portava, frusciando fra la rete, l'odore delle sete e della spezia. Leone di Venezia, leone di San Marco, l'arma cristiana al varco dell'Oriente, ai porti di Ponente. Il mare ti ha portato i carichi di avorio e di broccato. Le vesti dei mercanti trasudano di ori, tesori in mani portano le stime. Facciano alle rive le colorate vele, fragranti di garofano e di pepe. Trascinano le schiene schiantate dal lavoro, son per la terra mirra, d'oro e incenso. Palma somma, il grido del sudore della gomma. In Asia, parche d'oro, sta sospesa in aria l'immensa millenaria sua cultura. I bianchi e la natura non possono schiacciare i Buddha, i cieli, gli uomini ed il mare.
Ed era Asia di Francesco Guccini, che ricorda ai nostri ascoltatori il periodo in cui la Cina era un luogo misterioso ed esotico. Ma la Cina non è solo un paese dalle antichissime tradizioni e un'economia in fortissimo sviluppo, ma è anche un paese che con noi coabita e, come abbiamo accennato prima, con noi si confronta. Quali siano i termini di questo confronto e con quali modalità esso avvenga lo stabiliremo con Raffaele Oriani, giornalista di Io Donna, autore e scrittore insieme a Riccardo Staglianò del libro I cinesi non muoiono mai. Benvenuto a Zainet.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, la prima domanda che volevo farle è quale barriere culturali secondo lei sono state abbattute riguardo proprio l'integrazione? C'è ancora molto da lavorare a questo proposito? Sul cosa emerge dal libro?
Sì, qualcuna è stata abbattuta, qualcuna no. La barriera, sarà banale dirlo, ma la barriera maggiore è sicuramente la lingua, che crea enormi difficoltà alle prime generazioni che vengono in Italia. E dopodiché con le seconde generazioni, per seconde si intende anche chi magari è arrivato qui non essendo nato in Italia, ma è arrivato qui in età, diciamo così, scolare, e con le seconde generazioni tutto è molto più semplice e il percorso di integrazione può avviarsi. Dopodiché sicuramente non è questa l'unica barriera, ci sono anche, c'è un mondo di usi, di costumi, è un popolo che viene veramente da tanto lontano, conscio di venire da lontano e conscio e consapevole, molto fiero della propria cultura. Non è detto che questo sia solo un dato negativo, probabilmente hanno anche qualcosa da, non dico da insegnarci, ma da offrirsi, da mostrarci, basta essere un po' più curiosi forse di quanto siamo o anche spesso di quanto sono loro.
Ecco subito una domanda dalla nostra Cristina.
Dunque, Nel suo libro vengono sottolineati i luoghi comuni riguardo alla Cina e ai suoi abitanti.
Sì.
Tra tutti questi che sono elencati nel vostro libro, qual è senz'altro il più sbagliato e per quale motivo?
Oh, ce ne sono tanti, il più comune e anche il più sbagliato, che è quello che dà il titolo al libro, cioè quello che si dice che i cinesi non muoiono mai. Parliamo dei cinesi delle nostre città, i cinesi che sono qua in Italia, in quelle che chiamiamo Chinatown. È la frase più ricorrente che abbiamo incontrato, ma anche, come dire, espressa da chi con i cinesi spesso ha anche molto intensamente a che fare, è: non ho mai visto un funerale cinese. Dopodiché uno dovrebbe anche chiedersi se ha mai visto un funerale senegalese o marocchino o filippino, e probabilmente si risponderebbe ugualmente di no. Il mistero sulla eternità dei cinesi è semplicemente che, se si va a vedere la struttura anagrafica, sono infinitamente più giovani di noi. Gli immigrati che vengono in Italia sono giovani, anche la prima generazione, quella che ha già magari figli all'università, ha 40-45 anni. Per dare solamente un dato, sono ultra sessantenni il 2% dei cinesi in Italia contro il 20% degli italiani. Accanto a questo, gli altri luoghi comuni sono sicuramente l'onnipresenza della mafia, sono quello che ci danno nei ristoranti, la carne di cane, carne di gatto. Devo dire, un po' tutti questi luoghi comuni sono estremamente fragili, cioè reggono quasi nulla alla verifica empirica, e secondo noi hanno una doppia, come dire, creano un doppio problema: primo, perché diffondono pregiudizi, e secondo, perché impediscono invece di guardare la realtà, di vedere le cose come stanno e anche i problemi che ci sono.
Dunque, sempre nel libro I cinesi non muoiono mai, viene sottolineato in un capitolo l'ottima integrazione da parte degli studenti cinesi. Sto parlando del capitolo La sfida delle seconde generazioni.
Sì.
Quali sono gli aspetti più rilevanti che ha registrato nella sua indagine?
Beh, intanto una prima curiosità, che anche i ragazzini magari appena arrivati in Italia, che non parlano una parola di italiano, fanno un'enorme difficoltà il primo anno con la lingua, sono sempre degli assi in matematica. Basta aver fatto un paio d'anni di scuola, anche elementare, in Cina, che ci dicono tutti i professori che ce li hanno come allievi, sono spesso la disperazione dei docenti di italiano, ma sempre la felicità di quelli di matematica, proprio perché hanno una tradizione scientifica nel loro paese molto, molto, molto affermata. E anche questo, come dire, in qualche modo rispecchia anche una scuola estremamente più rigorosa della nostra, anche più severa e anche molto semplicemente più dura. Spesso questi ragazzi parlano di piccole o meno piccole punizioni corporali che i loro maestri gli ingiungevano, questo soprattutto nelle scuole dei villaggi. Adesso in città, a Shanghai o a Pechino, non si usa praticamente più. E accanto a questo ci sono molti altri aspetti che riguardano i ragazzi cinesi che vivono in Italia. Devo dire, quello che più ci riguarda e quello che più dipenderebbe da noi in quanto italiani, in quanto Stato italiano, è la difficoltà che incontrano ad avere permessi di soggiorno, a naturalizzarsi, a diventare italiani. Anche chi è qua magari da 20 anni, ha fatto l'esame di terza media, la maturità, sta per laurearsi in Italia, è sottoposto a una trafila infinita che spesso dura quasi 8-10 anni per diventare italiano. È un problema non solo per loro, credo anche per noi, perché questi ragazzi possono, come dire, funzionare da ponte con quella che è sicuramente la superpotenza economica di domani, quindi sarebbe bene tenerseli molto stretti e molto cari.
Senta, un tema che è emerso durante la puntata di oggi è proprio inerente alla scuola in particolare relativamente all'immigrazione. Io volevo chiederle quindi un parere sulla proposta di legge che è stata avanzata dal leghista Roberto Cota sulle classi separate. Cosa ne pensa?
Ma è una proposta, come dire, molto non semplice da giudicare, nel senso che può essere intesa in modo estremamente negativo, se è intesa per isolare questi ragazzini dalla, dai loro coetanei italiani e per risolvere un problema ai coetanei italiani. E su questo il buon senso porterebbe a dire che il ragazzino, come poi anche la realtà porta a vedere, che il ragazzino e il bambino si integra tanto più velocemente quanto più intensamente frequenta i propri coetanei di madrelingua italiana. E devo dire che per un'esperienza che ho fatto in tutt'altro contesto, andando a visitare la scuola finlandese, lì è molto praticata questo uso di separare all'inizio in modo anche parziale gli studenti immigrati da quelli di madrelingua finlandese. Lì porta ha dei risultati anche notevoli, ma certo è il punto di vista che conta, cioè il punto di partenza che conta, nel senso che se tutto ciò è a misura del bambino, a misura, come dire, per ottimizzare l'integrazione del bambino, è un conto, si può tranquillamente parlarne in modo non ideologico, in modo aperto alla verifica empirica. Se invece tutto ciò deve risolversi nel isolare l'immigrato dai suoi coetanei italiani, certamente è una proposta da bocciare.
Un'ultima domanda da parte di Nicolò.
Ultimamente è apparso su Repubblica un articolo riguardo al progetto Unitalia, che mira a stabilire un legame tra studenti cinesi ed italiani attraverso seminari, conferenze e collaborazioni tra atenei cinesi ed italiani. Quale contributo pensa che questo progetto possa apportare alla conoscenza e all'approfondimento della cultura cinese?
Credo sia estremamente importante. Cioè, lo scambio, ormai veramente viviamo in un mondo che, nonostante lo scenario abbastanza catastrofico di queste ultime settimane, è un mondo piccolo, un mondo unico, un mondo in cui ci si scambierà sempre più i ruoli e le culture, e quindi ogni scambio, ogni passo in qualche modo che abbrevia la distanza ancora molto ma molto ampia tra la cultura occidentale e cultura cinese, credo sia da valutare in senso positivo. E certo, oltre a pensare agli scambi con gli studenti cinesi, diciamo dalla Cina, sarebbe bene pensare ai cinesi che abbiamo qua in Italia, cercare di rendere la vita un po' più semplice, cercare in qualche modo di fare in modo che possano non solamente farsi largo nel nostro paese, ma anche amarlo e sentirsi un po' a casa. Questo non sempre accade, devo dire, da molte testimonianze che abbiamo raccolto, anche chi magari è un ragazzi, che non problematici, ragazzi di successo che vanno all'università, che si laureano benissimo alla Bocconi o al Politecnico, molto spesso c'è un retrogusto amaro per quanto riguarda invece l'incapacità della cultura italiana e dello Stato italiano di accorgersi di questi nostri, in qualche modo, concittadini non connazionali.
E con quest'ultima domanda da parte di Nicolò ringraziamo Raffaele Oriani, libreria insieme a Riccardo Staglianò con I cinesi non muoiono mai, viaggio affascinante nei luoghi comuni della Cina, per così dire Made in Italy. Grazie per essere stato con noi a Zainet.
Grazie a voi, molto piacere.
La Cina è vicina, se volete dire la vostra rispondete al nostro sondaggio sul sito www.zai.net. Ed anche oggi siamo giunti al momento dei saluti. La Cina, vicina o meno, resta comunque un paese da conoscere, quindi ne approfitto per consigliarvi un'altra interessante lettura, Chi ha paura dei cinesi, di Mario Portanova e Lidia Casti. Ringrazio poi i nostri giovani reporter, Cristina e Nicolò del Liceo Seneca di Roma.
Ciao ciao!
Ciao!
Antonella Andriuolo vi saluta e vi dà appuntamento con Zainet. A domani, ciao a tutti!